Antenne Saar, Mezz'ora Italiana.
Cari amici in ascolto, benvenuti al nostro consueto appuntamento radiofonico. Ora vi terremo compagnia per i prossimi 30 minuti con fatti, notizie, commenti e con una parte musicale scelta con voi e per voi.
Povero tempo nostro, povere fatiche, povera la terra intera che tutte intere le patisce. Povero tempo nostro e poveri questi giorni di magra umanità che passa i giorni e li sfinisce.
E vediamo i temi di questa puntata, anzi il tema di questa puntata che si concentra sulla seconda parte dell'intervista al nostro ospite Maria Luisa Caldognetto. Maria Luisa Caldognettos Forschungsergebnissen gelten der Italo-Luxemburgischen Kultur und sprachlichen, historischen und literarischen Gesichtspunkten. Ihre Forschungsergebnisse erschienen in zahlreichen Veröffentlichungen. Sie ist ebenfalls Herausgeberin oder Mitherausgeberin einer Reihe von Veröffentlichungen zu ihren Forschungsschwerpunkten, so etwa im 2008 für das autobiografische Werk des italienischen Antifaschisten Emigranten Luigi Petruzzi. Im Artikel L'espressione letteraria al femminile nel contesto della presenza italiana ultracentenaria in Lussemburgo, veröffentlicht in der Zeitschrift ASEI, Archivio Storico dell'Emigrazione Italiana, numero 21 del 25, recensiert Caldognetto di italienische Präsenz in der luxemburgischen Literaturlandschaft mit Schwerpunkt auf Autoren wie Patrizia Debicke, Van der Noot, Maria Grazia Galati und Daniela Sacchi. Für ihre Verdienste um die Förderung der italienischen Kultur außerhalb Italiens wurde Maria Luisa Caldognetto 2013 mit dem Stella d'Italia Orden der italienischen Republik ausgezeichnet.
Le parole.
Maria Luisa Caldognetto, cara professoressa, riprendiamo il nostro colloquio e di nuovo benvenuta a Saarbrücken, negli studi della Saarländische Rundfunk. Cara professoressa Caldognetto, nella prima parte di questa nostra intervista abbiamo visto una panoramica dei tuoi decennali lavori di ricerca e di studi, di riflessioni e di pubblicazioni, e non è mancato l'aspetto emotivo. Io ho cercato con tutti i mezzi di portarti sull'aspetto emotivo perché mi interessava tanto che cosa significa per il cuore, per l'anima, scoprire antiche memorie con un significato attuale e riproporle ai nostri giovani, alle persone dei nostri giorni. Parliamo dell'immediata attualità. Ecco, se ti faccio il nome di Jean Portante, cosa ti viene in mente?
Allora, Jean Portante, senz'altro l'immediata attualità, perché è un autore vivente, e quindi già questo, un autore di origine italiana, nato in Lussemburgo da una famiglia appunto italiana, e quindi mi viene in mente innanzitutto un grande scrittore, chiamiamolo italo-lussemburghese in qualche modo, che è tra l'altro l'autore di un bestseller assoluto su cui vorrei poi soffermarmi un momento, ma Mi viene soprattutto in mente una lunga storia comune che mi lega a questo scrittore, perché io quando nel 1993 alla Biblioteca Nazionale di Lussemburgo Jean Portante ha presentato il romanzo che doveva diventare il grande bestseller legato alla storia dell'emigrazione italiana, un fatto unico e non ancora mai prodottosi in Lussemburgo a livello letterario. Il tema della presenza italiana a Lussemburgo non era ancora stato ripreso in letteratura. Lui non solo l'ha ripreso, l'ha modellato in maniera assolutamente straordinaria anche come qualità letteraria, e quindi questo ha creato poi il grande successo di questo romanzo. Io l'ho incontrato in quell'occasione, casualmente peraltro, perché dovevo semplicemente sostituire il console con cui lavoravo a suo tempo, che non aveva tempo di essere presente alla manifestazione. Sono felice di aver avuto questa opportunità così casuale, perché ho scoperto un mondo che era quello della letteratura italo-lussemburghese e di un grande autore che appunto si chiamava Jean Portante. Questo romanzo scritto in francese e che segnala come uno degli elementi che accadono in emigrazione è a volte anche la perdita della lingua di origine della famiglia da cui si proviene. Ma è proprio su questo punto che, se ho la possibilità, voglio soffermarmi un momento, perché per quanto riguarda Jean Portante è una falsa perdita. Falsa non nel senso che lui abbia mentito, ma lui non sapeva che non aveva perso l'italiano, e quindi ha scritto comunque questo romanzo in francese, che io poi ho tradotto in italiano e pubblicato nel 2006. Ma quello che è accaduto nel frattempo è che il romanzo, essendo di 500 pagine, ha richiesto un po' di tempo per essere tradotto, e io avevo al lato il mio lavoro professionale con cui mi dovevo confrontare. Quindi è stata una traduzione che è durata nel tempo. Nel frattempo ho tradotto anche qualche libro di poesia, ed è stato nel contesto di un libro di poesia di Jean Portante che avevo tradotto in italiano, presentato in Italia all'Università dell'Aquila, che all'improvviso Jean Portante si è reso conto che la vera lingua della sua scrittura non era quella che aveva scritto lui, ma quella che avevo scritto io, e ha chiesto pubblicamente nell'Aula Magna di leggere la versione italiana.
Quindi è un fatto quasi miracoloso.
Sembrerebbe un fatto appunto di questo genere, come tu sottolinei. Nello stupore generale, perché fino allora avevamo cominciato a parlare lui in francese e io in italiano, e quindi dando per scontato che la sua lingua non solo di scrittura ma anche di espressione, quindi si è creato questa specie di miracolo sul campo che Portante tende a ricordare ancora oggi, ma non solo tende a ricordarlo, ma ne ha fatto oggetto di trattazioni a livello proprio di articoli, sì, di pubblicazioni, chiamando questo fenomeno di riscoperta la strana lingua o la lingua balena. La strana lingua perché appunto era una lingua che lui riteneva estranea dal suo mondo, mentre era una lingua che covava nel profondo senza che lui lo sapesse, come nel profondo covano i polmoni della balena, che è un mammifero e non un pesce, e la quale, vivendo nel mare, ha bisogno comunque di uscire per respirare. E quindi lì si è innestata questa riflessione che ha portato Jean Portante a far uscire questa lingua strana che lui non sapeva di avere, al punto che abbiamo continuato a lavorare insieme, io sulle traduzioni, lui sulle originali, ma negli ultimi tempi un giorno mi ha confessato che avrebbe desiderato lui stesso scrivere le sue poesie più recenti in lingua italiana, dolendosi, quasi temendo che io rimanessi in qualche modo delusa, come se mi si togliesse il mio compito di traduttore. Naturalmente gli ho potuto dare tutte le benedizioni del caso, sono felice di aver innescato questo meccanismo e mi fa piacere aver potuto esporlo anche se rapidamente, perché è un nodo fondamentale del rapporto degli scrittori emigrati all'estero, che quando si confrontano con la scelta della lingua, alcuni propendono per l'una o per l'altra, ma in definitiva c'è sempre un qualcosa da risolvere in tutto questo.
Lo abbiamo visto nella presentazione, i tuoi lavori in merito alla espressione letteraria al femminile nel contesto della presenza italiana ultracentenaria in Lussemburgo. Vogliamo vedere meglio di che cosa si tratta?
Con piacere, perché appunto è un campo intanto legato al tema della valorizzazione della presenza femminile nell'emigrazione, quindi nello specifico siamo adesso sulla scrittura letteraria, ma ecco, la spinta è partita da questo silenzio che per anni e decenni è gravato sulla presenza femminile nell'emigrazione e persino sulla storia della letteratura italiana a Lussemburgo. All'inizio la presenza delle donne era scarsissima. Nel primo lavoro che abbiamo svolto, io avevo semplicemente fatto un articolo, ma il collega Giuseppe Boggiani, che lavorava a suo tempo all'Università di Lussemburgo, aveva pubblicato un volumetto, ma i nomi femminili erano esigui in un rapporto di 1 a 20 rispetto ai nomi maschili. E mi sono interrogata nel corso degli anni dicendomi: forse nel frattempo qualcosa è cambiato. E mi sono risolta anche su richiesta di una collega italiana che dirige appunto l'Archivio Storico dell'Emigrazione Italiana, una rivista importante sul tema appunto migratorio, che voleva fare una monografia sulla letteratura femminile italiana in Europa, e quindi mi ha chiesto di questo focus sulla letteratura italiana in Lussemburgo attualmente. Quindi ho fatto una specie di fotografia della situazione recente e sono riuscita a mappare una ventina di nomi, tenendo conto che la realtà di oggi è molto fluttuante, quindi ci sono persone che vivono per un po' in Lussemburgo, poi partono, eccetera. Comunque almeno una ventina di nomi stabili che sono emersi, di persone che scrivono in lingua italiana, donne che scrivono in lingua italiana, poesia, prosa, teatro. Ho tenuto conto solo in parte della saggistica, ma ci sono anche donne che scrivono saggi. E quindi l'elemento dirimente era che vivessero a Lussemburgo, che scrivessero in lingua italiana, perché poi ci sono donne di origine migratoria che scrivono ormai in francese, ma non volevo allargare il campo in questo senso, perché avevo delimitato il campo appunto. E quello che è uscito è che attualmente, in proporzione, le voci femminili superano le voci maschili.
Oh.
Per dire. Naturalmente si tratta di tipologie completamente diverse di quelle degli anni 90, in cui, quando avevamo cominciato a indagare sul fenomeno nel suo complesso. Sono donne che hanno una formazione di un certo livello, hanno dei percorsi quasi tutte sono arrivate dall'Italia, quindi prima generazione, tutte con dei lavori stabili in Lussemburgo, spesso legati al mondo della cultura. Le tipologie di opere chiaramente si misurano con la letteratura attuale, quindi temi diciamo legati sia alla sfera emotiva, ma quello che manca quasi sempre è il tema della migrazione. L'esperienza migratoria non viene recepita come oggetto di lavoro letterario.
Perlomeno non direttamente. cioè l'aspetto autobiografico e quindi anche l'aspetto dell'immigrazione c'è, ma va scoperto nel racconto, nello studio, ecco, tra le righe. Forse questa è la sfida.
Io l'ho interpretata, questa assenza, mi ricordo, ne discutevamo anche col collega dell'università Claudio Cicotti, del perché di tutto questo. Io credo che sotto questi temi, che possono essere più vari, perfino polizieschi, gialli e così via, romanzi storici, c'è di tutto, è la rivendicazione dello scrivere che va di pari passo col fatto di trovarsi all'estero e dire: anche se sono un emigrato, sono capace di fare quello che fanno gli altri.
Professoressa, ti interrompo brevemente solo per sapere cosa, quando e come è toccato in tutta questa attività il tuo lato emotivo. Cioè, mi spiego meglio. È la letteratura, con tutti i sentimenti che suscita, oppure la ricerca scientifica, la ricerca storica, con lo spirito degli scavi archeologici, quindi altamente emozionanti, oppure i vari destini umani, come nel caso dei presunti anarchici perseguitati proprio qui da noi in questa regione negli anni 30. Cosa ti ha emozionato di più?
Allora, bisogna dire che su questi tre punti che hai specificato, io sicuramente ho studiato lettere, quindi la sensibilità per le vicende umane narrate attraverso la finzione letteraria rimane da sempre. Aggiungo che comunque la mia tesi l'ho fatta in storia, e qui certamente il gusto archeologico dello scavo nei documenti, eventualmente per ricostruire gli eventi del passato, è innegabile. E peraltro devo dire che gli archivi per me sono un luogo magico, che da sé, perfino l'odore negli archivi, l'odore delle carte mi rimane affascinante. Ma in più, ecco, lo storico ha anche un ruolo di detective, no? di cercare, quindi forse ho un lato che non ho sviluppato, che avrei potuto sviluppare di più, ma comunque nella ricerca storica lo ritrovo. Ma quello che mi muove, direi, sono sempre i destini umani, il fulcro del mio interesse. La vita, le azioni, le scelte che si sono susseguite nel tempo e hanno determinato le storie dei singoli, ma anche inciso sulla collettività per trasformarla. Mi sono occupata degli anarchici che hai evocato, tra cui peraltro anche alcune figure di artisti che diciamo hanno subito poi le discriminazioni. Penso anche alle figure come Luigi Peruzzi, che nella Seconda Guerra Mondiale appunto ha subito la deportazione, poi scritto le sue memorie, e quindi ritrovare queste memorie dimenticate in un cassetto e non mai pubblicate, anche questa è una grande emozione, dove sicuramente c'è l'archeologo, ma c'è soprattutto chi dei destini umani vuole dare conto e che siano poi visibili e riconosciuti. E credo che in questo senso la mia spinta è una spinta che viene dalle emozioni, senz'altro, che comporta un tipo di lavoro che è necessario saper svolgere, ma che in definitiva è una scelta in qualche modo etica, quella che mi ha mosso in questo mio lavoro, che mi muove e soprattutto, ecco, che mi dà anche molto poi nei fatti.
Nuovo come un giorno che non c'era, come la sera quando arriva già, e la la la, e la la, e la la. Nuovo come nuova la stagione, e nuovo il nome che la chiamerà. nuovo di promessa mantenuta, nuova la voce sconosciuta che la tiene a terra, nuova questa mano che ti tocca, nuova la bocca che ti parlerà. Nuovo da lasciare un gusto in gola, nuovo come una parola che non so, nuovo che se chiamo e non rispondi molto forte, molto più forte ti chiamerò. Nuovo da lasciare un gusto in gola, nuovo come una parola che non so, nuovo che se chiamo e non rispondi molto forte, molto più forte ti chiamerò.
Tu hai lavorato per le istituzioni italiane, lo Stato italiano ha riconosciuto le tue attività, il lato prezioso delle tue attività con una onorificenza da parte del Capo dello Stato, del Presidente della Repubblica Italiana. I lussemburghesi hanno riconosciuto il lato prezioso del tuo lavoro nell'ambito dell'amicizia tra i popoli. Ecco, sei riuscita a lavorare, per esempio, per un consolato senza ripetere la stucchevole cultura accademica, l'ennesima ricorrenza di Dante Alighieri, l'ennesima lettura, mettendoti piuttosto alla ricerca di quella che è cultura viva, di quella che è testimonianza, di quella che è la mescolanza tra cultura e politica, politica e sociale, sociale e umanità, per arrivare alla fine alla stessa conclusione: siamo un'Europa unita anche nelle radici.
Io devo dire che ho avuto anche lì probabilmente fortuna, nel senso che mi occupavo al Consolato d'Italia, me ne sono occupata per 10 anni, dell'organizzazione dei corsi di lingua e cultura italiana, che ho potuto modulare secondo i miei criteri, in quanto veniva all'interno dell'istituzione consolare, era un po', diciamo, uno degli aspetti meno importanti rispetto a tutta la parte burocratica, amministrativa e quant'altro. Quindi rimasta libera, tra virgolette, di poter modulare, pur nel rispetto di quelle che sono, diciamo, se non altro le regole morali del proprio lavoro, io sono partita da un'impostazione che era quella di offrire, attraverso questi corsi, offrire ai figli degli emigrati italiani, perché questo era il mio compito, e agli adulti poi sempre italiani che non erano eventualmente scolarizzati, dei corsi che potessero contribuire al loro riscatto sociale nel territorio in cui vivevano, prendere coscienza del proprio valore, delle proprie capacità, del valore anche della propria cultura di origine, della propria lingua. E devo dire che questo tipo di impostazione ha dato dei risultati straordinari che ancora oggi, sono anni ormai che io ho lasciato le istituzioni italiane nel mio lavoro, nel senso che poi sono passata all'università, ma ancora oggi le persone che incontro le vedo persone che hanno recuperato un diploma di studio che non avevano, per esempio, e che hanno potuto poi far riconoscere, e non l'avevano avuto perché nella scuola lussemburghese non riuscivano. Adulti che sapevano malapena scrivere poco, e lì ha giocato molto l'incitamento alla scrittura attraverso il recupero della memoria della propria vita. E lì hanno cominciato a scrivere. E pian piano sono riusciti a scrivere in maniera corretta.
E proprio per questo ti sarei grato Se volessi dare un consiglio ai nostri ascoltatori, naturalmente un consiglio per qualche lettura utile ad approfondire il sapere sulla presenza italiana qui da noi nella Grand Région. In parole povere, chi ne vuole sapere di più, chi è incuriosito anche da questa nostra chiacchierata, dove deve cercare, dove deve mettere mano? Dacci un consiglio, professoressa.
Io direi che qui va veramente reso merito al primo storico dell'immigrazione italiana a Lussemburgo, che è stato Benito Gallo, che ha pubblicato sia un'opera, diciamo una corposa opera nel 1987 sugli italiani in Lussemburgo, seguita da un'altra opera corposa di raccolta fotografica. Ha raccolto le foto, un volume di foto degli italiani a partire dalla fine dell'Ottocento, e questo si trova ormai solo in biblioteca. Benito Gallo si trova sia alla Biblioteca Nazionale a Lussemburgo, sia alla Biblioteca del Centro di Documentazione sulle Migrazioni Umane. Poi direi che a partire da questo input dato da Benito Gallo, alcuni studi sono iniziati sulla presenza degli italiani in Lussemburgo. Abbiamo pubblicato al Centro di Documentazione sulle Migrazioni Umane, e quindi lì, sempre nella biblioteca, si trova. È una miniera la biblioteca, è una biblioteca enorme. E poi, naturalmente, io proporrei il romanzo di Champortante, che esiste in lingua tedesca, pubblicato proprio qui nel Saarland, credo. Negli anni 2000 era una mia collega tedesca che ha pubblicato il romanzo di Champortante, perché ci vuole anche il romanzo in qualche modo.
Chiudiamo con la domanda di rito a fine intervista. Due punti. Programmi per il futuro?
Sto curando in questo momento una mostra di una scultrice italo-lussemburghese in Lussemburgo. Mi sono occupata di mostre anche, sempre nell'ambito della valorizzazione della cultura italiana in Lussemburgo. E poi, naturalmente, stiamo pubblicando il dizionario delle opere di Champortante, a cui partecipo per la mia parte. E poi c'è un progetto che mi è stato sollecitato da poco al Museo della Resistenza di Esch-sur-Alzette, sulla resistenza delle donne emigrate italiane, di cui mi sono occupata in passato, ma adesso dovrebbe essere un grande progetto. C'è il libro di Luigi Peruzzi in tedesco che esce nei prossimi mesi e che quindi dovremo promuovere. E poi, naturalmente, c'è un sito internet che si è fatto recentemente, a cui ho collaborato, sulle donne italiane emigrate in Lussemburgo, e da cui verrà tratta una pièce de théâtre che si presenterà il 30 giugno e il 1 luglio in Lussemburgo.
E io aggiungo nei programmi per il futuro della professoressa Maria Luisa Caldognetto, che ringrazio infinitamente, una nuova visita alla Mezz'ora Italiana per raccontarci della sua ultima pubblicazione che riguarda la presenza femminile e tutte le altre iniziative che avranno luogo nel 2026 e nel 2027.
Appassiscono i colori sulla giacca e i pantaloni, e vanno via dalle mani e dai pensieri certi sogni più leggeri che non riesco più a sognare. E la maschera che stringe e mi toglie anche il respiro, ma non posso più tirarla via dal viso, che i miei occhi, quelli veri, e anche il naso non li riconosco.
Avete ascoltato Mezz'ora Italiana, una trasmissione della Saarländische Rundfunk. A voi tutti grazie per l'attenzione e per la collaborazione. Grazie a Maria Luisa Caldognetto, alla professoressa Caldognetto, per questa importante e istruttiva chiacchierata. Io vi do l'appuntamento sulle onde digitali di AB Block 9A e in streaming internet www.sr.de, e vi saluta nel frattempo, con la cordialità di sempre, il vostro Pasquale Marino. ciao a tutti.
A tutta la vita mi chiedo quell'altro, chissà se poi pensa.
Antenne Saar.